www.redijo.it e la storia continua. Quando vedevano levarsi un fil di fumo, la calda notte del 1304. La lotta politica nella Firenze di quella primavera del 1304 doveva essere davvero al calor bianco, se i capi di parte nera, in previsione di scontri ancora più dure di quelli verificatesi fino allora, si erano muniti di un fuoco lavorato, così come scrive Dino Compagni, cioè di quel micidiale intruglio incendiario, comunemente conosciuto come il fuoco greco, destinato a far piazza pulita nelle case dei cavalcanti. Per adoperarlo contro i loro nemici, fecero ricorso a Ser Neri Abati, priore di San Pietro Scheraggio, un uomo reo e dissoluto, nemico dei suoi consorti. E ancora il Compagni che parla, perché ne facesse uso contro le case dei suoi parenti, rei di militare del campo avverso. Il 10 giugno, pertanto, il terrorista porta a termine l'attentato e dà fuoco alle case dei suoi odiati consanguinei in Orto San Michele. Ciò che Neri Abati non considera, però, è che quel giorno su Firenze tira un forte vento di tramontana. Bruciano le case prese di mira, ma il fuoco non rispetta le delimitazioni dell'appartenenza politica. Così, il Mercato Vecchio si saettò fuori in Calimala, il quale moltiplicò tanto per non essere difeso, arginato, che arse molte case e palagi e botteghe. Insieme alle case dei privati cittadini di Firenze, brucia la loggia dell'Orto di San Michele, nella quale si conservava fino a questo momento una venerata immagine della Madonna circondata da un ex voto. Bruciano le case di numerose famiglie in vista, tra cui quelle dei Macci, di Amieri, dei Toschi, Cipriani, Lamberti e ovviamente dei Cavalcanti, che erano state primo bersaglio. Va a fuoco tutta Calimala. Vengono radotte in cenere le botteghe fra Mercato Vecchio e Mercato Nuovo. Vaccheggia diventa un mare di fiamme insieme alle case dietro a San Pietro Scheraggio. L'incendio dilaga fino a Ponte Vecchio. Il podestà, con i suoi uomini, si reca sul posto, ma aiuto né difensione alcuna non fece. Chiosa, acidamente i compagni, guardavano il fuoco e stavansi a cavallo e davano impedimento per lo ingombro facevano. Ne si muove quando ci si accorge che quando viene risparmiato dall'incendio viene sistematicamente portato via da ladri, i quali pubblicamente si mettevano nel fuoco a rubare e portarsene ciò che potevano avere, e niente era loro detto, nemmeno da chi vede portarsi via le cose sue sotto il naso, perché il clima è ormai quello del saccheggio nel più completo sovvertimento di ogni regola. In quel funesto giorno, scrive affranto i compagni, arsono più che 1900 magioni, e niuno rimedio vi si poté fare. E per parte sua, Giovanni Villani, che di quell'inferno fu sicuramente testimone oculare, a sua volta commenta sbigottito che nell'incendio se ne vanno in fumo interi capitali in termini di mercanzie, strutture e attrezzature, e conclude che in quell'occasione arse tutto il midollo e tuorlo e cari luoghi della città di Firenze. Per fortuna nessuno aveva voluto dar retta a Maruccio Cavalcanti e a Rinieri Luccardesi, i quali avevano proposto di prendere le lumiere accese e andare a ardere le case dei nemici che avevano arse loro. Se qualcuno li avesse ascoltati, probabilmente quel giorno Firenze si sarebbe trasformata in un'unica dantesca bolgia di fiamme. E dagli allo sciacallo. Durante un incendio, i disastri maggiori li fa il fuoco, ma non è infrequente che essi si assommino quelli non minori compiuti dagli sciacalli che non esitano, come a Firenze nel 1304, a sfidare la furia delle fiamme per mettere a sacco le case, tanto che, come annota il Villani, la mercatanzia, che non ardea, isgombrandosi era rubata dai malandrini. Del resto, anche nel 300 a Siena, ci si lamenta perché, in caso di incendi, si commettono furti e ladronecci, e i sinistrati sostengono maggiore danno dagli uomini che dal fuoco. E a Modena, quando nel 1530 un incendio scoppia in una casa di gente ricca, del fuoco si ha ragione, ma dei ladri no. I proprietari, commenta Andrea Tedesco, testimone sul posto, non avevano troppo male da fuoco, ma gli fu rubate assai robo. Del resto, altrettanto succede più o meno negli stessi anni in casa di Giorgio Coronaro a Venezia, quando scoppia un incendio e le stanze si riempiono di gente a corsa per stuar, cioè spegnere il fuoco, ma altrettanto per robar. Per tutelarsi dagli sciacalli, gli statuti comminano una serie di pene che vanno da multe più o meno pesanti fino al taglio della mano, Udine nel 300, o del piede, a Firenze, sempre nel 300, ma nella forza delle leggi si ha poca fiducia e le comunità preferiscono tutelarsi con gli strumenti di pubblica sicurezza. A Siena e a Lucca, in caso di incendio, un gruppo di fiduciari del comune è incaricato a prendere in consegna le suppellettili e portarle in salvo. E altrettanto accade a Firenze, dove per le operazioni di immagazzinaggio vengono utilizzate le chiese. A Foligno, nel 400, gli incaricati di domare l'incendio sono anche considerati i responsabili degli eventuali furti, tanto che, se non viene scoperto il colpevole, devono rifondere il valore delle cose rubate. Ad Arezzo, all'inizio del 300, invece, al primo allarme, un corpo di vigilantes costituito da 25 uomini, per ogni porta cittadina crea un vero cordone sanitario intorno all'area interessata, appostandosi dietro agli angoli delle vie vicine, pronti a saltare addosso agli sciacalli mentre se la stanno battendo col malloppo fra le mani. www.redigio.it e la storia continua.